Va bene, allora cominciamo. Il gioco sarà anche più, più coinvolgente, perché alla fine tutti quanti voi potrete partecipare. Sarà costruito in questo modo: noi diremo prima delle cose sulla narrativa e i sensi, e poi vi faremo delle piccole provocazioni olfattive e tattili. Si tratterà di mettere alla prova due dei sensi che il nostro corpo possiede, appunto l'olfatto e il tatto. Per chi non lo sapesse, questa è una lezione gratuita che è un po' come quelle che si svolgono in genere all'interno della scuola Omero, che è una scuola di scrittura creativa, la prima scuola di scrittura creativa che è nata in Italia nel 1988 e che da 21 anni quindi fa dei laboratori di scrittura. All'inizio era molto difficile farsi accettare in questa nuova disciplina, perché c'era molto scetticismo sul fatto che si potesse fare una scuola di scrittura. Adesso però quasi tutti fanno dei corsi di scrittura creativa in tutto il mondo, soprattutto in tutta Italia, e quindi noi affrontiamo anche il pubblico con più facilità. E adesso possiamo andare con la scrittura dei sensi.
Diciamo che il programma che svolgeremo di giovedì con la narrativa prevede tre incontri sui sensi. Oggi parleremo del tatto e dell'olfatto, che sono in qualche modo i sensi meno presenti nella narrativa, perché in genere quelli più battuti sono ovviamente la vista e l'udito. In ogni caso prevedremo anche un coinvolgimento vostro, poi se vi andrà, dei giochi, cioè di creativi, con un riscontro quasi immediato, nel senso che poi vi metteremo in condizione di scrivere poche righe, soltanto un incipit, e potremo immediatamente poi vederlo insieme. Altrimenti, se non vi andrà di farlo, comunque parleremo della scrittura dei sensi. Perché la scrittura dei sensi? Perché indubbiamente per coinvolgere i lettori è un gioco molto difficile riuscire a scrivere delle cose che coinvolgano uno o più lettori. Sicuramente inserire all'interno della propria storia un rapporto diretto, forte, con gli aspetti percettivi è un elemento di coinvolgimento in più. Tant'è vero che per esempio il genere giallo noir, che da una ventina d'anni spopola in Italia e rappresenta il 70-80% di tutto quello che viene pubblicato oggi in Italia, sia di narrativa italiana che estera, è per tanti motivi una scrittura che attinge, che utilizza, che sfrutta tantissimo la scrittura dei sensi. Sensi che ovviamente nella scrittura del genere giallo noir diventano quasi delle tracce, diventano degli indizi, diventano delle prove, diventano degli elementi che in sostanza cercano nel rapporto con il lettore un coinvolgimento che è anche investigativo, che è anche indagatorio. Da questo punto di vista, anche però la scrittura non di genere è bene che come dire, adotti questo tipo di strategia. Leggendo l'inizio, per esempio, di un racconto, forse uno dei più famosi della letteratura del Novecento, che è La Metamorfosi di Kafka, l'inizio è, vabbè, indimenticabile. Gregor Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto immondo. Ecco, questo inizio è geniale, è una grandissima invenzione, rimaniamo sbalorditi ogni volta che leggiamo questa prima riga, però poi di fatto dallo sbalordimento al vero coinvolgimento nella lettura serve uno scatto in più, e questo scatto è dato proprio dalla presa d'atto di Kafka di prenderci attraverso gli aspetti percettivi dei sensi. E infatti riposava sulla schiena, dura come una corazza, e sollevando un poco il capo vedeva il suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta, si manteneva a fatica. Le gambe, numerose e sottili da far pietà rispetto alla sua corporatura normale, tremolavano senza tregua in un confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. Ecco che questa parte sensoriale è quella che poi alla fine, come dire, immette davvero all'interno di una situazione di cambiamento, di metamorfosi. L'aspetto, come dire, dichiarativo che c'è all'inizio ci sbalordisce, ma non è sufficiente, serve un passaggio in più. E il coinvolgimento del lettore con le situazioni percettive funziona immediatamente.
Sì. Allora, questo spento non si sente più.
Sì. Allora, ci facciamo aiutare anche dagli scrittori che sono apparsi nella storia della letteratura e hanno parlato di scrittura. E quindi, per esempio, Flannery O'Connor, che è una scrittrice che magari è meno conosciuta dal grande pubblico, cita uno scrittore molto famoso. Flannery O'Connor cita Flaubert. Flaubert, insomma, lo sanno tutti, è quello di Madame Bovary, quello che diceva Madame Bovary, c'est moi. E allora dice Flaubert, citato da Flannery O'Connor, che uno dei problemi fondamentali nella narrativa è rendere una cosa realistica. E dice lui che per rendere reale un oggetto occorrono almeno tre tocchi dei sensi attivi. Cioè, dice Flaubert, quando noi descriviamo un oggetto, quando lui descrive un oggetto, anche fosse un corpo, c'è bisogno che nel lettore siano coinvolti almeno tre sensi. Se no, ne abbiamo cinque. Perfino l'ideale sarebbe che fossero coinvolti tutti e cinque, ma dice lui sono necessari tre. Generalmente chi scrive, lo sappiamo per esperienza di tanti anni di lettura di manoscritti, è raro che metta insieme diversi sensi. Quasi sempre dice io vedo, egli vide, oppure dice egli disse, io sentii. E quasi sempre in maniera separata, cioè quello che l'orecchio sente l'occhio non vede, un po' come quel film non guardarmi non ti sento, no? È un po' così. Allora dice Flannery O'Connor tre sensi e cita una frase, perché dice che c'è la bravura poi di Flaubert di farlo, e c'è Madame Bovary al pianoforte e comincia a toccare il pianoforte, e quindi entriamo un po' più dentro la scrittura di questo senso che è il tatto. Madame Bovary suona. Voi immaginate quanto era importante la musica del pianoforte in una situazione come quella dell'Ottocento. Ma guardate come Flaubert si muove seguendo la musica di Madame Bovary e passando attraverso diversi sensi, appunto. Sensi non nel senso dei sensi, vabbè. Batteva sui tasti con disinvoltura, percorrendo senza posa la tastiera da un'estremità all'altra. Così scosso, il vecchio strumento con le corde che vibravano si faceva sentire fino in fondo al paese, quando la finestra era aperta. E spesso lo scrivano, passando per la via principale, a capo scoperto e in pantofole di pezza, si fermava in ascolto, il foglio di carta tra le mani. Vedete il percorso che fa la frase, una singola frase di Flaubert? Parte dal tastare, il pianoforte viene descritto molto bene, il movimento di Madame Bovary, di Emma Bovary, viene descritto completamente. Il suono esce, arriva all'uomo che sta passando, anch'egli viene descritto, lo scrivano che ascolta la musica con le sue pantofole di pezza. Guardate che è una descrizione completissima in pochissime parole. che si ferma ad ascoltare il foglio di carta tra le mani, quasi come se, partendo dai tasti toccati del pianoforte, Flaubert ci riportasse alle mani dello scrivano che toccano il foglio di carta. Questo per dire che poi le cose che vengono dette in maniera teorica dagli scrittori dovrebbero essere messe in pratica da chi scrive, e quelli grandi sono capaci a farlo. E dice, per chiudere, la Flannery O'Connor, che questo si deve fare perché la letteratura è una cosa concreta, la narrativa è una cosa concreta, non è una cosa ideale, non è fatta di idee ma di oggetti e di azioni.
Da questo punto di vista bisogna tenere presente che il primo aspetto sensoriale è dato anche dalle singole parole che vengono scelte per stendere un racconto o un romanzo, cioè le parole hanno già un volume, hanno un sapore, in qualche modo direi che hanno anche un profumo o il contrario del profumo, per cui bisogna tenere presente anche, soprattutto nella rilettura, quando ci si rilegge, di tenere conto dell'aspetto, come dire, di armonizzazione delle parole che si scelgono, perché le parole nel loro insieme, in un insieme di frasi, poi formano un aspetto anche quello sensoriale. È importante anche scegliere il punto di vista del racconto, perché il racconto, sappiamo, può essere scritto in prima o in terza persona, ma soprattutto c'è un personaggio sul quale passa di più la storia e passano di più le sensazioni. Il rischio quando si scrive una storia è che non si sappia scegliere bene il punto di vista, si rimanga un po' a mezza strada, e quindi anche gli aspetti percettivi in qualche modo rimangono più neutrali, rimangono un po' più ambigui. Scherzando un po', diciamo che la frase con la quale ogni volta ricominciava il suo romanzo, per il quale scriveva una parola al giorno, più o meno Snoopy, era una notte buia e tempestosa, quello è anche un modo, come dire, banale, divertente, comico, di affrontare la scrittura dei sensi, che può diventare qualcosa di estremamente banale, perché per esempio per quanto riguarda l'aspetto tattile, noi sappiamo che anche gli aspetti atmosferici, quindi il caldo e il suo contrario, possono entrare pienamente dentro un racconto, ma questi aspetti atmosferici fin dall'inizio, se vogliamo davvero cominciare, ed è molto difficile, vi assicuro, un racconto con l'aspetto soleggiato oppure con l'aspetto piovoso di una situazione atmosferica, tutto quanto deve essere sempre legato al un sentire profondo dei personaggi, cioè deve passare attraverso il punto di vista, altrimenti si rischia davvero di riempire righe e pagine di qualcosa che è soltanto, come possiamo dire, di superficie, che non risulta in sostanza personale e diventa una cosa, come dire, banale e che si può confondere con mille altri tipi di scrittura.
Un testo dell'Ottocento, e cime tempestose, quindi era una notte buia e tempestosa, questa già, perfino le cime sono tempestose, che sarebbero poi i monti, le Wuthering Heights. Il personaggio arriva in un, e già il tempo non è un granché, ve lo immaginate, e viene messo a dormire dentro una stanza. È un viandante, uno dei classici viandanti che popolano i romanzi gotici. Cosa sarebbero i romanzi gotici se non ci fosse un viandante? Se non ci fosse a un certo punto uno che arriva all'osteria e dice: ma dov'è? Scusi, stavo andando a casa del conte Dracula, mi pare. E tutti fanno: conte Dracula. Ecco. Senza il viandante non parte neanche il film di Dracula. In questo caso il viandante viene messo in una stanza a dormire, una normale stanza, non dovrebbero esserci problemi. Ma sente un rumore alla finestra, e appunto è tempestosa la serata, quindi che rumore può essere? Qualcosa tipo un ramo che batte sulla finestra. Mi alzai e cercai di aprire la finestra, ma non vi riuscii. Il gancio era stato saldato, cosa che avevo notato quando ero sveglio, ma poi che avevo dimenticato. Eppure bisogna che lo faccia finire, mormorai. E picchiai le nocche delle dita contro il vetro, che si frantumò. Stesi il braccio al di fuori per afferrare il ramo inopportuno, ma la mia mano strinse invece le dita di una piccola mano ghiacciata. L'intenso orrore dell'incubo mi invase. Cercai di ritrarre il braccio, ma la piccola mano vi si aggrappava e una voce malinconica ripeteva singhiozzando: «Lasciami entrare! Lasciami entrare!» «Chi sei?» chiesi, facendo sforzi per liberarmi da quella stretta. «Catherine Linton», rispose tremando. «Sono ritornata a casa, mi ero smarrita nella palude». Mentre parlava, scorsi indistintamente nel buio un viso di fanciulla che guardava in direzione della finestra. La fanciulla non la smetteva di gemere. «Lasciami entrare!» e non allentava la sua stretta tenace, rendendomi quasi pazzo dalla paura. «Come potrei fare?» chiesi alla fine. «Staccati, se vuoi che ti lasci entrare». Le dita cedettero. Ritirai immediatamente la mano dall'apertura e ammucchiai dei libri contro di essa. Mi turai le orecchie per non sentire quella miserevole preghiera. Sembrandomi di essere rimasto un buon quarto d'ora a orecchie chiuse, mi posi in ascolto, ma riudii il doloroso lamento di prima. «Vattene!» gridai. «Non ti lascerò mai entrare, anche se mi pregassi per 20 anni». «Ma sono 20 anni!» gemette la voce. «Sì, sono 20 anni, ho girato per 20 anni come una vagabonda!» A queste parole seguì un leggero raschiamento e il mucchio di libri si scostò, come se fosse stato spinto dal di fuori. Ecco, questa è una scena tra le più famose della letteratura gotica. Appunto, il nostro viandante tocca il fantasma, che è molto freddo, come in genere giusto sia un fantasma, di Catherine Linton in Cime tempestose.
Sì, io volevo fare invece un salto in avanti con un racconto che forse qualcuno di voi già conosce e che è Sanguigna di Chirinì, che tra l'altro è venuto anche una delle serate estive a presentarlo e a leggere il racconto, perché è un esempio veramente magistrale che riguarda il tatto. E diciamo così, quando c'è di mezzo il racconto fantastico, si può pensare che gli aspetti sensoriali in qualche modo diventino lontani da noi, assolutamente immaginifici, quasi astratti. E invece succede il contrario. Già l'abbiamo visto in quel passo citato prima da Kafka, ovviamente forse uno dei più grandi racconti fantastici. Ma quando c'è l'invenzione geniale, cioè l'immaginazione assoluta, cioè che ci propone delle cose mai viste prima, quindi il racconto del meraviglioso, della metamorfosi, a quel punto succede che ogni aspetto sensoriale deve essere precisissimo, cioè lo scrittore deve avere davanti agli occhi davvero una dimensione assoluta che lui conosce e deve mostrarci in ogni singolo aspetto, proprio perché è completamente nuova. Essendo completamente nuova, bisogna percorrerla fino in fondo, perché questo ci dà delle emozioni mai viste prima. Per cui, leggendo questa parte di racconto di Sanguigna, succede che abbiamo un uomo che si trova davanti una donna arancia, quindi una donna che è coperta in sostanza di una sorta di carapace che la copre dal collo fino al ventre, e le altre parti del corpo sono, diciamo, fatte di o una buccia un pochino più fine o dei filamenti tipici delle arance. Si allungò sulla schiena e mi si offrì, inutile dirle. Allora, credo che sia il terzo gol questo ormai. Allora, la sbucciai dalla testa ai piedi, strappando il suo carapace a pezzi interi, giocando come i bambini a ottenere le più lunghe bucce possibili, girando attorno alla sua coscia per farne delle serpentine. Sul suo ventre le tolsi delle larghe placche che disegnavano delle mappe geografiche attorno all'ombelico. In certi punti la buccia più spessa lasciava sulla carne uno strato spugnoso e biancastro, che i botanici chiamano mesocarpo, e che io tolsi facendolo increspare sotto le mie dita come un tappeto che viene arrotolato. Un potente profumo d'arancia invase la stanza. Ogni tanto lei gemeva languidamente, penso che prendesse piacere per quella messa a nudo e che la sensazione che la sua seconda pelle si distaccasse dalla prima la facesse godere. Quanto tempo mi ci volle per liberarla dalla sua scorza d'arancia? Un'ora, forse due? Una volta puliti spalle, torace, seni e gambe, la precai di girarsi per spellare schiena, fianchi e cosce. Con mia sorpresa sulle natiche scoprì una buccia molto fine che al passaggio delle mie dita si sbriciolava come fosse una pellicina. I talloni erano asimmetrici, uno era coperto di buccia d'arancia, l'altro no. Spesso i pezzi che staccavo lasciavano sulla pelle delle goccioline profumate che leccavo avidamente. Ecco che di fatto noi pezzo a pezzo davvero vediamo una sorta di mosaico di pezzi di arancia che formano, compongono un corpo femminile. Per cui diciamo che anche il racconto fantastico, quando come dire, si impegna in una scoperta di disegno, di immaginazione completamente nuova, non può, come dire, fare voli pindarici, non può fare digressioni, ma deve seguire ormai il disegno che è partito. Ovviamente questo significa che non si può in qualche modo bleffare, è tutto sotto gli occhi del lettore, specialmente in un racconto breve, e questo però porta a lavorare su una scrittura percettiva che, come dire, al personaggio che si trova in questa nuova dimensione lo porta a provare delle emozioni completamente nuove, e questo ovviamente per il lettore rappresenta il massimo di una esplorazione narrativa possibile.
Il lettore funziona in questo modo strano, e cioè deve diventare il personaggio, deve diventare quella mano, quello è il punto. Se tu riesci a far diventare il lettore quella mano, allora magari il lettore si divertirà a leggere quell'esperienza come tu ti sei divertito a scriverla. Di nuovo sul fatto che i sensi presenti devono essere probabilmente sempre più di uno, c'è nel breve stralcio tratto qui da Chirinì il fatto che a un certo punto lui si lecca le dita per questo sentore di arancia, insomma, per questo succo di arancia che è uscito, e questo a noi ci dà un tocco di maggiore realismo, perché appunto, ecco, la compresenza dei sensi è più umana della presenza di un solo senso. E questo probabilmente è quello che impariamo leggendo la narrativa, la grande narrativa. Poi esiste anche chi fa delle operazioni giuste, certe volte molto belle, di deprivazione sensoriale. Alcuni romanzi esistono perché i loro protagonisti sono privati di qualcosa. Allora, alcuni eroi sono senza una gamba, o Achille c'ha il famoso tallone, ma lo scrittore può decidere di togliere un senso in assoluto a un personaggio, quello che in genere si toglie, devo dire, con molta tranquillità, senza soffrirne per niente. Tutti sono, non è il tatto, no, non è neanche quasi mai il gusto, ma spessissimo la vista. Moltissimi romanzi, moltissimi comunque, un certo numero di romanzi hanno dei personaggi ciechi, come per esempio il famoso cieco del film Almost Blue e del romanzo Almost Blue di Lucarelli. Ma uno dei più famosi è probabilmente il personaggio che poi abbiamo visto al cinema, interpretato prima da Vittorio Gassman e poi da Al Pacino, in un film che si intitolava Uno Profumo di Donna e l'altro Scent of a Woman, che è più o meno la stessa cosa, che significa qualcosa di più complicato di Profumo di Donna, ma comunque più o meno la stessa cosa. E il romanzo era un romanzo di uno scrittore che si chiama Giovanni Arpino e che si chiamava Il buio e il miele, dove nel buio lui identificava la condizione di cecità del personaggio e nel miele, come dire, il mondo delle donne, il mondo dei profumi, il mondo che gli era in qualche modo precluso. Ecco, la cosa meravigliosa di quel piccolo romanzo, Marpino è uno scrittore per certi versi sottovalutato, è che la voce narrante è quella del ragazzo. Quindi il ragazzo ci racconta la privazione sensoriale che fa il cieco, che ha il cieco. Perché dov'è? Perché ha funzionato così tanto al punto tale che hanno fatto ben due film da un piccolo romanzo quasi sconosciuto? Perché non vedendo, il cieco di Il buio e il miele, che è un personaggio grandioso, perché è uno reso cieco da una bomba che gli esplosa perché è un militare durante un'azione, diciamo, non di guerra ma comunque un'azione pericolosa, e però c'è una specie di superpotere, perché attraverso il sentire dell'olfatto, il senso dell'olfatto, e attraverso la sua straordinaria immaginazione e anche attraverso il suo cinismo riesce a vedere cose che il piccolo giovane attendente di questo ufficiale protagonista, voce narrante, non vede. E quindi lì c'è un divertentissimo gioco, che è molto drammatico anche, ma è anche divertente, che è la fortuna della storia, del ragazzo che dice: ma come? Come fai a vederla? Perché lui dice: ti rendi conto di quella che è entrata? Sì. Senti, lo vedi? Sì, questa c'ha i tacchi alti, c'ha le gambe scoperte, si sente il profumo di donna, appunto, no? E lui fa: ma come fai a vederla? Ecco, questo è il superpotere che Arpino concede al suo protagonista, a cui ha tolto un potere. Cosa che, per esempio, succede anche nei fumetti. Voi pensate a Devil, il famoso supereroe cieco, che però ha una serie di superpoteri che nascono dal fatto di essere ciechi. Nel caso di Profumo di Donna è il tatto, è l'olfatto, il gusto, tutta roba che diventa molto più potente perché il personaggio è cieco.
Da questo punto di vista, parlando dell'olfatto, diciamo che è uno probabilmente dei sensi più complicati da usare nei racconti, perché per due motivi opposti. Per certi aspetti è qualcosa di estremamente raffinato come senso, è quello che ci fa riconoscere la bontà o meno di una pietanza, di una cosa cucinata, il profumo che può arrivare in effetti anche da, appunto, da una donna, da un corpo femminile, da un unguento particolare, da una crema, ma nello stesso tempo è anche qualcosa che immancabilmente dice qualche verità. Cioè, gli altri sensi possono sempre in qualche modo essere fregati, cioè uno può toccare una superficie, avere una sensazione e in realtà scoprire che quella sensazione è errata, è fallimentare, non è così. L'odore a un certo punto può fuoriuscire da un profumo alla fine e dimostrare una paura, dimostrare un terrore, un'angoscia, e quindi può essere più vero, e in qualche modo è probabilmente proprio l'olfatto anche uno dei sensi più animaleschi, più forti. E da questo punto di vista, come al solito, Calvino, che non è riuscito a finire un libro sui sensi, è riuscito a scrivere soltanto, ad affrontarne tre, con Sotto il sole giaguaro, come ha lasciato purtroppo non concluse le lezioni americane, tratta nello stesso racconto dedicato all'olfatto ben quattro punti di vista. Un ultimo esempio che faccio riguarda uno scrittore che, diciamo, negli anni 60 era molto famoso, molto conosciuto, si chiama Richard Brautigan, americano. Uno dei libri suoi più importanti è Pesca alla trota in America. Questo brano che adesso vi leggo è indicativo, per quanto pure sia importante, come si dice spesso nella narrativa, di scrivere di cose che si conoscono bene. Evidentemente ognuno di noi ha delle conoscenze sensoriali legate magari a degli ambienti precisi. Ecco che, per esempio, di nuovo la narrativa di Giallo Noir rispetto alla scrittura dei sensi è avvantaggiata, perché di fatto si è costretti nel genere, in quel genere lì, a descrivere quartieri, case, ambienti che hanno degli odori particolari, degli odori che noi sappiamo oggi stanno cambiando, non sono più gli stessi. È la puzza delle pecore che pascolano nella valle che li ha risvegliati. Le loro voci diventano acqua e scendono giù per il canyon, oltre le case estive. Le loro voci sono un ruscello che scende dalla montagna sopra le ossa delle pecore vive e morte. Uè, ci sono coyote su al Salt Trek, così dice il cartello lungo il sentiero, dice pure fate attenzione alle capsule di cianuro lasciate lungo le rive per ammazzare i coyote, non raccoglietele e non mangiatele a meno che non siate un coyote, è roba che ammazza, lasciatela stare. Giù al bar ho chiesto a un vecchietto cos'era quella storia delle capsule di cianuro su a Salt Creek e lui mi ha risposto che erano una specie di pistola. Mettevano un piacevole odore coyotesco sul grilletto, probabilmente l'odore della bernarda di una coyotessa, e quando arrivava un coyote a dargli una bella annusata, magari pure una tastatina, allora blam, buonanotte, fratellino. Ora, da questa idea mortifera, Brautigan parte in una direzione completamente lontana, ma in qualche modo intimamente legata. Allora mi viene in mente lì, sul Salt Creek, che siccome la pena capitale è quel che è, una transazione statale senza musica dietro al treno che se ne va, senza neanche una vibrazione lungo i binari, dovrebbero prendere la testa di un coyote ammazzato da una di quelle stramaledette cose di cianuro lungo il Salt Creek, svuotarla per benino e farla seccare al sole e farne poi una corona con una bella chiostra di denti in cima e una bella lucetta verde che esce da quel cerchio di zanne. Così i testimoni, i giornalisti e i tirapiedi della camera a gas sarebbero costretti a guardare un re con una corona da coyote che muore davanti ai loro occhi, mentre il gas si alza nella camera come la foschia che scende a valle da Salt Creek. Sono due giorni che qui piove ormai e in mezzo agli alberi il cuore smette di battere. Ecco che questo si può fare naturalmente in un racconto breve che si chiude in un paio di pagine, questa diciamo visione rurale, una visione locale, localistica, che proprio perché è molto conosciuta si può, come dire, descrivere con elementi anche semplici, ma poi il ragionamento che viene dopo è uno scarto, è un aspetto metaforico che è più potente proprio perché è innervato e basato su delle cose concrete. Quindi noi riusciamo anche a immaginarci questo strano legame tra le pecore morte, il cianuro, il coyote, le tante teste di coyote morte, e poi questa strana presenza del condannato a morte con questi denti, queste zanne che lo circondano come una sorta di ghirlanda mortifera, che dovrebbero essere un impatto, come posso dire, a contrasto con la mentalità statalistica, insomma, della condanna a morte che c'è in America. Quindi diciamo così che i sensi possono diventare qualcosa di molto 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 forte, di, come possiamo dire, coinvolgente.
Allora adesso magari passiamo poi al gioco, ma prima c'è questo inevitabile citarlo, un romanzo che è stato, che si intitola Il profumo, parlando di olfatto, era inevitabile citarlo. Io devo dire, cito una cosa perché si poteva intitolare anche La puzza, diciamo la verità, ed è un punto di vista differente, quello della puzza, ma comincia con una grande puzza. Ecco, io lo cito solo per una cosa, perché lo scrittore che ci prende, che è tutto dentro la sua storia, può permettersi di dedicare anche molte righe perfino alla puzza, se sta dentro la sua storia, se ha capito quello di cui sta parlando. Al tempo di cui parliamo, nella città regnava un puzzo a stento immaginabile per noi moderni. Le strade puzzavano di letame, i cortili interni di urina, le trombe delle scale di legno marcio e di sterco di ratti, le cucine di cavolo andato a male e di grasso di montone, le stanze non aerate puzzavano di polvere stantia, le camere da letto di lenzuola bisunte, dell'umido dei piumini e dell'odore pungente e dolciastro di vasi da notte. Dai camini veniva puzzo di zolfo, dalle concerie veniva il puzzo di solventi, dai macelli il puzzo di sangue rappreso. La gente puzzava di sudore, di vestiti non lavati, dalle bocche veniva un puzzo di denti guasti, dagli stomaci un puzzo di cipolla, e dai corpi, quando non erano più tanto giovani, veniva un puzzo di formaggio vecchio e latte acido e malattie tumorali. Puzzavano i fiumi, puzzavano le piazze, puzzavano le chiese, c'era puzzo sotto i ponti e nei palazzi. Il contadino puzzava come il prete, l'apprendista come la moglie del maestro, puzzava tutta la nobiltà. Perfino il re puzzava, puzzava come un animale feroce, e la regina come una vecchia capra, sia d'estate sia d'inverno. Infatti nel XVIII secolo non era stato ancora posto alcun limite all'azione disgregante dei batteri, e così non v'era attività umana, sia costruttiva sia distruttiva, o manifestazione di vita in ascesa o in declino, che non fosse accompagnata dal puzzo. Questa è una grande pagina dedicata alla puzza, e mi chiedevo, leggendola, se oggi uno scrittore, che ne so, utilizzando un senso, per esempio questo è il momento è l'epoca dell'immagine, dicono tutti, no? Potrebbe uno scrittore descrivere la nostra società delle immagini come qui viene descritta la società della puzza. Però bisogna, come dire, concentrarsi molto su un unico senso e dargli giù.
Allora, noi adesso, se vi va, possiamo fare uno o due giochi creativi, cioè ce ne abbiamo uno ovviamente per l'olfatto e uno per il tatto. Quello per il tatto è semplicissimo, nel senso che abbiamo una scatola parallelepipedo alto, sul fondo ci sono una decina, una dozzina di cose diverse, di diversa consistenza, più leggere, più...
E anche un animale vivo.
Un animale vivo, sì. E quindi bisogna toccare per un po', per un 30 secondi, magari aderire di più con un oggetto anziché con un altro, magari spugnoso, poroso, oppure aguzzo, quello che uno preferisce, concentrarsi e immaginare qualcosa, e poi di getto magari scrivere anche qualcosa. Tra l'altro noi abbiamo pure, se non avete penna con voi, abbiamo dei fogli, abbiamo delle cose, ecco, per poter scrivere. L'altro invece gioco sui sensi è una scatolina con dentro un melange, una mescolanza di aromi, e che ne formeranno uno, si annusa per un po', e anche lì diciamo di getto si possono scrivere, diciamo, delle frasi. Ecco, quando dico si possono scrivere delle frasi, dovrebbero essere delle frasi che comunque si tengono assieme. Bisogna riuscire a, come dire, immaginare prima di scrivere un attimo un ambiente, una situazione, un personaggio, uno sguardo particolare, e provare a iniziare a scrivere una storia. Quindi non frasi tanto in libertà, può andare bene anche quello, ma soprattutto se si pensa all'inizio di una storia possibile con un personaggio che vive in una determinata situazione, questo può essere meglio. 10 righe, 15 righe, su queste noi poi possiamo subito poter dire qualcosa, cioè se l'inizio di quel racconto ha delle chance importanti per poterlo proseguire oppure no.
E quindi adesso prendiamo i due oggetti, uno alla volta o tutti e due, come funziona?
Beh, uno alla volta.
Allora cominciamo con... intanto c'è qualcuno che ci ascolta a casa, Luigi, secondo te? Sì. Allora, chi ci sta ascoltando a casa adesso per un quarto d'ora non ascolterà nulla, però può anche lui andare in qualche parte della sua casa, cercare delle puzze e scrivere qualcosa, insomma, per vedere poi che succede, oppure no.
Le dita scorrevano lentamente sul terreno. Ero sdraiato, sulla schiena. La sentivo aderire alle pieghe del terreno, umido, spugnoso. Riconobbi il cinturino, strappato dall'esplosione. Quanto tempo era trascorso? Mi sentivo sprofondare, impotente, incapace di muovermi, gli arti bloccati. Solo le dita continuavano il loro percorso di scoperta. Dovevo andare, sarei dovuto andare. Continuavo a identificare ciò che rimaneva dell'orologio. Frammenti trattenuti in uno spazio piccolo, insolitamente piccolo, adatto ad essere esplorato soltanto dalla mia mano. L'ora doveva essersi bloccata, succedeva sempre così, quando la forza dell'ordigno aveva separato in due parti nette la mia vita. Ora c'era un prima e c'era un dopo.
Anche qui, curiosamente, non so che ci abbiamo messo dentro, pistole, bombe, no? Comunque tutte cose che stanno per scoppiare, e questo chiaramente rende come dire, l'aspetto del tempo che passa e del pericolo incombente, accesa l'attenzione del lettore. Ma alla fine in realtà il lettore, una volta che sa che può scoppiare qualcosa, la cosa che gli interessa vedere è che tipo di mosse, di azioni fa il personaggio, ma in un modo, come dire, un pochino più sequenziale. Cioè, anche se il personaggio all'interno della storia sta vivendo un momento difficile e quindi non sa cosa fare, ecco, il narratore comunque deve decidere, dando pure la sensazione, come posso dire, dell'incertezza, di fargli fare però delle azioni in qualche modo congrue e armonizzate dal punto di vista pure della, come posso dire, di una bellezza di fatti, di cose che accadono. In questo caso, come dire, è interessante l'aspetto un po' sminuzzato, un po' dispersivo che tu hai messo, in un ambiente stretto, piccolo. Il personaggio non si può muovere per adesso, quello che abbiamo sentito. E, però ecco, l'aspetto che mi pareva più interessante era che con la mano poteva toccare qualcosa di spugnoso o anche di diverso, di più aspro. E per fare cosa, però, ecco, non era ancora lucida la cosa, l'obiettivo, la finalità che aveva il personaggio. Lì nel racconto che abbiamo sentito prima era un pochino più evidente. Qua il problema, la questione vitale era ancora, come dire, un pochino più imprecisa.
Io direi che il lettore dovrebbe aderire fin dalle primissime righe alla storia. Questa è la qualità maggiore. Poi prima abbiamo letto Kafka, per esempio, e fin dalle primissime righe tu sei dalla parte del personaggio che si è trasformato. Ora, come lo ottiene questo uno scrittore? Nel caso di Kafka è la, come dire, la stravaganza e l'orrore della trasformazione ci rendono il personaggio fragile, una vittima, e noi siamo dalla sua parte. Il tuo personaggio qui però è anche lui una specie di vittima, diciamo, c'è stata un'esplosione, ma noi in quello che hai scritto non riusciamo a capire se dobbiamo aderire a lui, perché lui non ha una emotività verso la quale noi possiamo prendere posizione. Potrebbe essere anche il cattivo della storia, ma un cattivo non di quelli simpatici. Potrebbe, cioè, questo passaggio qui in qualche modo dipende probabilmente anche da un'altra cosa, dalla lucidità con cui lui descrive quello che è successo. Una lucidità tutta dell'autore, secondo me. Cioè, se lui davvero sta lì perché è scoppiato qualcosa, io non so se debba essere così lucido. Ecco, questo è come qualche volta succede che la competenza di chi scrive, che magari è precisa in certi ambiti, prende il sopravvento sull'aspetto sensoriale ed emotivo. E allora noi siamo un po' così, cioè, vabbè, che abbiamo visto? Uno molto bravo a sapere come funzionano gli esplosivi, no? Ma non sappiamo se gli vogliamo bene o no. Mentre il primo passaggio, in qualche modo, nella scrittura è riuscire a creare questa corrente emotiva con me che leggo. C'è qualcun altro che vuole leggere?
All'inizio è solo un gorgoglio. Mi arriva dalla pancia alle orecchie come una specie di rumore sommesso e lento. No, scusatemi, è spugnoso. Sotto le dita il ventre si gonfia, si tende lento come la pelle di un tamburo. Quando diventa lucido e liscio, sul punto di scoppiare, loro cominciano ad uscire allo scoperto. Vengono fuori uno alla volta, in fila indiana, e si mettono a strisciare su e giù per la mia pancia, senza orientamento. Polpastrelli leggeri e sensuali che mi lambiscono come dolci carezze. La prima volta ho pensato si trattasse delle dita di Sara e ho mugugnato di piacere a quel contatto. Ma non potevano essere le dita di Sara, lei se n'era andata. Erano vermi. Ammassi, spugnosi e appiccicaticci, grossi come polpastrelli, che uscivano dal mio ombelico e si mettevano a strisciare sulla mia pancia tutta la notte.
Ammazza.
Allora, diciamo che questo inizio è a suo modo completo. È riuscito, perché non c'è un punto debole né dal punto di vista della scrittura né del significato che emerge. Certo, qui è difficile anche andare avanti, perché La domanda che si fa al lettore è un'allucinazione, cioè la persona che ci sta raccontando questa cosa, che gli si sta svelando mano a mano, è in una dimensione di follia, di alterazione, è un pericolo tremendo quello che sta affrontando, potrebbe morire, oppure ci si abituerà, nel senso che pian piano si abitua anche a queste cose mostruose e viscide che stanno uscendo dal suo ombelico. Diciamo, sono aperti molte situazioni, anche perché la tua scrittura in questo modo è, come l'hai sviluppata, è lucida, dice molte cose e quasi non lascia un'ambiguità, una possibilità. È così, quello che si sta sviluppando e tirando fuori è così. È una scrittura forte e evidentemente, per saperne di più, dovremmo seguire anche altre righe.
Sì, io non so se tu sai esattamente quello che stai scrivendo, ma mi ha fatto pensare a certi racconti di uno scrittore giapponese che si chiama Oe Kenzaburo, dove lui costruisce i racconti in questo modo, e quando cominci a leggerlo una serie di cose sono chiarissime ma incomprensibili. Tu dici, beh, ma che sta a dire questo? Però è tutto chiaro, solo che quello che dice, appunto, in genere i suoi racconti si vanno avanti a spirale e alla fine tutto quello che era incomprensibile all'inizio si svela come in una macchina perfetta, orologeria, e capisci tutto, compreso quelle cose che all'inizio erano incomprensibili. Vabbè, lui ha preso il premio Nobel, però voglio dire, è uno scrittore molto, molto bravo, molto stimato in Giappone. Ecco, però appunto uno può anche decidere di fare una cosa tipo far uscire dei vermi da un ombelico. In Kenzaburo poi magari scopriresti che si tratta di una cosa normalissima, tipo una malattia della pelle, solo che all'inizio è descritta come, senza aggiungere effetti, non so come dire, come l'hai descritto tu, cioè sono i vermi che escono dal mio ombelico. Se poi alla fine scopri che si tratta di una normale malattia della pelle, la cosa cambia di significato. Se invece è lei che si sta decomponendo, ecco che siamo dentro un altro ambito, insomma. Vabbè, e mi rimarrà un mistero fino a quando non lo scriverai tutto. Chi è che voleva leggere? Simone. E poi possiamo passare alla puzza. O agli odori, al profumo, come dice Suskind.
Lo strato soffice fu il più breve. Peccato, perché la mano aveva bisogno di respiro. Non sapeva più quante ore o giorni aveva grattato nella terra. La destra grattava e la sinistra gettava i detriti alle spalle. Era riposante affondare la mano a cucchiaio e spingere le dita in quella morbidezza, ma finì presto. Le unghie toccarono una parete spinosa, acuta, impastata con schegge frantumate. Il cuore gli si fermò in gola. Le dita stavano per cedere, disposte alla resa. Non fosse stato per il cervello, per l'animo, per i polmoni che gridavano alla mano di proseguire, forse lui si sarebbe fermato lì. Mentre le spine si conficcavano nella carne, si chiese da cosa fosse formato quello strato. Potevano essere denti, scaglie di ossa, cadaveri di cactus e resti di animali. Sentiva il sangue colare lungo i polsi, ma era l'unica via possibile verso la libertà. Quando ormai le mani erano diventate insensibili come pietra, accadde il miracolo. Un velo liscio, sinuoso, che si avvolgeva alle dita, si manifestò al fondo di tutto. I polpastrelli, il palmo, le falangi, le unghie, il polso indugiarono su quel tratto setoso ed attaccaticcio.
Beh, io questo testo l'ho trovato molto buono, e l'unica cosa che mi ha suggerito troppo è questa possibile fuga verso la libertà, cioè quel frammento in qualche modo è stata un'illuminazione forte, forse precipitosa, perché io fino a lì mi stavo esattamente chiedendo a che cosa aspirava questo grattare, questo ferirsi le mani per arrivare a uno strato di terra magari più fragile, più friabile, più morbido, per fuoriuscire da qualche parte. Credo che in questo caso ci sono delle strategie narrative che magari non è facilissimo comprendere da soli, cioè capire l'effetto che producono dei testi, la drammaturgia, l'immersione all'interno di un'idea rispetto a quello che può provare poi un lettore. Ecco, io credo che il testo sia molto molto interessante proprio perché è completamente calato all'interno di una situazione che il personaggio che sta vivendo non può spiegarci, la sta vivendo in presa diretta per chissà, per non sappiamo appunto se uscire, entrare, e la cosa interessante è proprio vederlo mano a mano, ecco cosa succede, cioè quali altri frammenti, quali altre cose potrà trovare. Io ho trovato molto interessante praticamente tutto quello che hai scritto.
Sì, io devo dire una cosa, che tutte le vostre scritture sono state interessanti, tutte come questa ultima, però partono da un presupposto, una specie di espressionismo, non so come dire, una sorta di necessità che, poiché parliamo di sensi, venga fuori una accensione esagerata del personaggio. Forse sono tutte in prima persona, non lo so. E tutte un po' così, tutte molto vicine a un personaggio che è molto lontano da me, cioè cerco di chiarirmi. Per esempio, che sta facendo questo tuo personaggio? Perché io sono d'accordo con quello che dice Enrico, è scritto molto bene, tutte le parole sono giuste, ci ho avuto un po' di perplessità sui cadaveri di cactus, devo dire la verità, perché mi sembra un ragionamento ironico e non capisco quel personaggio come fa in quel momento a fare ironia. Però, a parte questo, che succede? La scrittura dei sensi funziona naturalmente quando un personaggio è dentro se stesso ed ha una, come dire, un'accensione quasi drogata, e voi avete tutti provato a fare quello, ma funziona pure quando invece è chiaro, è chiarissimo quello che succede. Cioè, in fondo, i frammenti di letteratura che abbiamo portato di noi sono tutti un po' più distaccati rispetto alle cose che sono venute fuori. Invece, con molta intelligenza, soprattutto quelli tra voi che già scrivono, avete ottenuto un risultato probabilmente, non voglio dire facile, ma insomma, in qualche modo forzando un po', ecco, come se fossimo entrati sempre dentro un film con degli effetti speciali molto alti. E quindi, alla fine, per quanto io possa trovare interessante l'idea di questo che sta grattando nella terra e oltre la terra ci sono queste spine, e però io come lettore mi chiedo quante possibilità ci sono che questa cosa accada e a quanti può accadere. Allora, sarà uno seppellito vivo che viene, che ne so, che deve uscire da una tomba. Ecco che le cose si restringono al punto tale che diventa difficile andare avanti. Ora io ve lo dico poi perché io stasera tengo le parti del romanzo rispetto al racconto. Allora, nel romanzo una situazione del genere poi deve andare avanti per 400 pagine, ecco. Quindi se parti con uno schiacciato dentro la terra che sta grattando per uscire, o sei Stephen King e allora ci riesci pure 1000 pagine, oppure la situazione è così stretta che è difficile che abbia un vero sviluppo. Per cui alcune delle storie che abbiamo sentito qui sono quasi finite.
Adesso cambiamo invece completamente, come dire,
adesso
senso.
Adesso se ne stai troppo bravi.
Esatto. Sì.
Quindi abbiamo dovuto fare delle critiche, diciamo, eccessive. Siamo andati in ambiti, no?
Sì.
Un po' ampi, che però comunque sono da tener conto probabilmente. E adesso passiamo ai profumi, agli odori.
Sì, passiamo con questa scatoletta ora.
Per chi sta ascoltando da casa, in questo momento sta passando una scatola di Kleenex profumata e i nostri scrittori stanno scrivendo partendo dalla suggestione di questo profumo. ancora qualche minuto di attesa. Addirittura qualcuno di voi a casa ha fatto un esercizio sul profumo, sull'odore, e ce l'ha mandato tramite questo servizio di streaming video e audio che stiamo utilizzando, che si chiama Ustream. Quindi ora lo leggeremo e poi lo commenteremo.
Non puoi scendere così per gettarla nel cassonetto, anche se è buio e non gira nessuno per strada. Che figura ci fai quando ti vedono sempre con giacca e cravatta? Ma se non vuoi soffocare, devi. Ma la cosa è più facile da dire che da fare. Ti cambi in un attimo e ti metti i pantaloni del completo, la camicia stropicciata dalla vita in giù, ancora bagnata di sudore, recuperata dalla cesta dei panni da lavare. Puzza più che l'immondizia, eppure fino ad un'ora prima l'hai indossata. Quell'odore di acido, che se lo senti addosso a un altro ti schifi per un mese, vabbè. Ma chi vuoi che mi veda e mi senta a quest'ora? Appena tenti di strangolare il sacchetto con quel filo invisibile che ti danno in dotazione, l'apertura ti spruzza in faccia una zaffata che ti stordisce. La testa inizia a girare e d'istinto ti porti le mani in viso per coprire il naso e la bocca. Errore fatale. Ora sì che l'odore girerà per casa per un pezzo, e sui pantaloni, e sulle scarpe, e sul pavimento. In questo caso direi che è divertente il racconto, però un pochino rimane in una situazione di aneddotica, cioè di fatto che può succedere, che d'estate insomma può succedere spesso. Ogni rischio vero il personaggio, come dire, non lo affronta, l'autore non glielo fa affrontare. Non suona nessuno a casa e fa un'improvvisata e lo trova così puzzolente, non esce davvero e incrocia qualche persona a cui lui tiene tantissimo. Quindi tutte le situazioni a rischio che può provocare un essere vestito sciatto, un essere trasandato, puzzare quanto la morte e incrociare qualcuno appunto che si desidera, e la persona proprio alla quale non bisogna farsi mai vedere o farsi sentire così, non c'è questo incontro, e quindi l'episodio è carino, divertente, ben scritto, però manca proprio di quella situazione che nei racconti invece dovrebbe esistere, cioè l'avventura, l'aspetto dell'imponderabile, e quello che si desidera che non accada puntualmente deve accadere per metterci alla prova e farci divertire.
Eh sì, in effetti non va oltre un ben riuscito esercizio. Ecco, potrebbe sembrare, direi, una scrittura da blog, perché questa è una scrittura che adesso va molto di moda, uno che racconta un proprio piccolo avvenimento, anche molto ben raccontato, ma non cerca di utilizzare delle strategie della narrativa tradizionale. Non è che questo sia un male, perché se uno vuole raccontare le cose che gli capitano o fare un piccolo, come dire, quasi come se fosse quelle cose che sui giornali si trovano, tipo avventure in città, oppure quei piccoli corsivi di un Gramellini, di un Curzio Maltese, ecco, magari non dedicati alla politica ma al costume, va benissimo. Questa è una scrittura ricca e riuscita. Per la narrativa in realtà mancherebbe quelle cose che diceva prima Enrico, e probabilmente tenere sempre conto di uno sviluppo drammaturgico, perché ecco, questo è un altro difetto poi in fondo. Spesso e volentieri non c'è quel particolare passaggio che prevede un personaggio che entra in una difficoltà e questa difficoltà che si complica e poi ne esce. Ecco, qui abbiamo visto che anzi la difficoltà maggiore è alla fine, e mentre invece una volta che lui si sporca tutto potrebbe cominciare il racconto.
Va bene, allora ascoltiamo qualcuno di voi.
Chi è che vuole leggere? Simona, tu hai scritto? Vieni, va. Perché loro stanno ancora mettendo le virgole.
Le tette della nonna erano la goduria di sempre. Chi se ne fregava se stavo piangendo, se con Marco avevamo litigato, se mi sentivo sola e derelitta. Il mio naso cantava, fondato fra l'odore di sapone di Marsiglia della camicia della nonna e la canfora dell'armadio scuro dove mi rifugiavo da bambina. La crisi di pianto era passata, eppure indugiavo ancora lì, fra quelle braccia, chiedendomi se quell'odore di cannella che veniva dalla cucina fosse il preludio all'arrivo di quei biscotti che deliziavano le domeniche sin dalla mia infanzia.
Beh, questo come dire, quadro, come disegno di un luogo impregnato di odori familiari, anzi che appartengono a una nonna, a una persona in particolare, che profuma lei, in qualche modo profuma tutta la casa, anche con quello che cucina, con quello che fa, è sicuramente una situazione interessante che va su un versante un po' sentimentale, un po' struggente, un po' nostalgico, e il rischio è quello di rimanere incastrati, incastonati dentro una situazione molto, molto sentimentale, ecco, dove resta difficile in questo inizio immaginarsi il problema, la sofferenza, l'aspetto pericoloso, l'aspetto che può rompere questo quadro molto, molto bello.
Sì, direi che hai descritto perfettamente questa situazione di bambina che va a cercare rifugio tra le tette della nonna e va bene. Forse, ecco, quando l'odore di cannella viene dalla cucina, forse avremmo dovuto sentirlo un po' di più, l'odore della nonna, l'avremmo dovuto sentire un po' di più, però credo sì che la descrizione sia assolutamente ben fatta. Certo, difficile capire quello che succede dopo, però è un esercizio, è normale pure che sia così, sì. Chi viene? Monia.
Dentro il buio della stanza fu l'odore a guidarmi. Era un profumo pungente di agrumi maturi che subito mi stuzzicò le narici. Starnutii forte, per lo sforzo quasi persi l'equilibrio. Barcollai. Man mano che avanzavo, le note forti dell'odore che mi faceva strada come la fiamma di una candela si stemperarono nell'aria e si fece largo una fragranza di violette di campo. Il nuovo profumo aleggiava in tutta la stanza e persi di nuovo l'orientamento. Improvvisamente percepivo il buio, compatto, invalicabile, e mi bloccai. Poi sniffai l'aria come per cercare un appiglio e trovai una scia, una sottile corda di vaniglia, e presi a percorrerla come un corrimano aggrappandomici con le narici.
Ecco, questo è un inizio interessante perché hai dato addirittura profondità agli odori, cioè intanto la dimensione di una stanza è in qualche modo imprecisa, difficile da valutare, ma forse ci si può anche riuscire alla fine del racconto. Questo già è un punto di presa forte sul lettore perché è uno sguardo sul mondo originale, cioè un personaggio che sta cercando di orientarsi e nello stesso tempo di trovare forse una via di fuga da dentro una stanza che ha preso una dimensione particolare e sta cercando di risolvere tutto attraverso le fragranze di odori che gli si fanno incontro, che di volta in volta acquistano una loro solidità, possono essere delle corde, possono essere dei punti su cui poggiarsi. E, ecco, questo, ritornando a un discorso prima portato da Ivana, forse sembrerebbe essere il racconto più fantastico di quelli ascoltati finora, anche se ha una sua visione, mi sembra, molto precisa, molto puntuale. Mi sembra bello.
Sì, siamo sempre nell'ambito di quella percezione alterata che non si capisce bene da dove nasce, ma poi magari leggendo il racconto uno poi lo scopre, ecco. Credo rispetto all'altra cosa e anche in genere a quello che scrivi, qui ci sono delle scelte stilistiche che non sono molto chiare. Per esempio, non si capisce se sono metafore oppure se invece vuoi dire una cosa che abbia un senso preciso in quello che dici. Tipo, mi aggrappo al profumo con le narici, no? È una metafora oppure no? E allora secondo me potrebbe essere un po' meno vaga, cioè credo in alcuni passaggi che il rischio di sembrare poetico, ecco, un po' poetico, tipo mi aggrappo con le narici, a parte se il lettore non supera l'incredulità è perfino comico, mi aggrappo con le narici, però il rischio maggiore è quello di una metafora involontaria e qui dentro qualche volta c'è, soprattutto c'è questo fatto che è la parte bella della tua scrittura, che i tuoi personaggi sono sempre un po' alterati, no? Allora quando questa alterazione è ben schierata sulla pagina è perfetta. Qui io non lo so, per esempio, se io come lettore capirei esattamente quello che stai dicendo, perché qualche volta c'è il rischio di così, però ecco, c'è anche da dire che lo scrittore può farsi dare dal lettore una certa apertura di credito, come dire, adesso io vado avanti in questo mondo che per te è del tutto misterioso e pieno di cose che non sai bene che cosa sono, però se tu mi segui e le apprezzi, poi ti si svelerà qualcosa di fantastico, insomma. Questa è l'impressione che ho io. Naturalmente anche tu hai fatto una cosa molto intelligente, hai fatto il buio nella stanza, perché come nel caso del buio e il miele, il personaggio che non vede è costretto a, no, ad agire con un altro senso. Però attenzione, che Flaubert dice che i sensi devono essere almeno tre. Quindi una volta che tu gli togli la vista, gliene devi scegliere di lasciargliene tre, ecco, dice Flaubert. Uno può decidere di lasciargliene due. Se gliene lasci uno solo, l'effetto mancanza di realismo potrebbe rischiare di aumentare. Che c'è uno che si muove in una stanza, sbatte, vabbè, è buio, seguo i profumi, ma c'ho le mani, c'ho un corpo, se no che sono solo un grande naso. Potrebbe essere il racconto di un naso che avanza nella notte, potrebbe anche essere. Comunque è bello, comunque è bello, sì.
Paciuli, era indubbiamente Paciuli. Lo avrei riconosciuto dovunque ed erano passati 30 anni. L'avrei vista entrare all'improvviso, i capelli sciolti, biondi, leggermente ondulati, che le accarezzavano le spalle. La camicia bianca fuori dai jeans e quel suo profumo. Le piaceva mettersi alcune gocce nella mano e poi passarle intorno al collo, lentamente, giù sul seno. Ed ogni volta che mi accostavo a lei mi lasciava scivolare sulla sua pelle. Il profumo e il suo odore penetravano dentro di me. Reclinai a destra all'indietro nell'attesa di vederla entrare 30 anni prima e con il suo abito di paciuli. Allentai il nodo della cravatta e con violenza la strappai di dosso. La giacca la gettai sulla scrivania sopra il portatile ancora acceso e da quella porta uscii.
Sì, mi pare che diciamo, il tentativo di far comparire davanti ai nostri occhi una donna tramite un odore preciso, un profumo preciso, era interessante, però si sono sovrapposte altri sensi. Ecco, rispetto a quello che ha detto Paolo prima, riportando l'idea di Flaubert, cioè almeno tre sensi, ecco, però il problema è anche come assortirli, cioè come riuscire prima a accalappiare il lettore su un senso. E poi l'abbiamo visto con Chirini prima, c'è la parte dello spogliamento della donna arancia, questo spogliamento porta alla fuoriuscita di succo di arancia e quindi anche la degustazione, il gusto, no, che arriva. Ecco, in questo caso l'aspetto del profumo e della relativa immagine che si compone nel ricordo e anche nella realtà del personaggio ancora non era stata lavorata a sufficienza. Quindi che è successo? Che siamo subito andati in altre dimensioni e l'abbiamo appena appena intravista la figura femminile. Abbiamo visto un po' appunto i capelli lunghi che si scioglievano, insomma ancora c'era bisogno di lavorarla di più.
Sì, e poi sempre questo fatto di scegliere una metafora, ecco, io stasera ce l'ho con le metafore e quindi qualche volta sono un modo per essere troppo veloci. A un certo punto tu dici: il profumo di lei penetrava il mio corpo, una frase del genere, no? Va bene, va bene, è una metafora, nel senso, il profumo non penetra niente ovviamente nella realtà, però una metafora così veloce che funzionerebbe in un ambito poetico, diciamo, in una canzone, nella narrativa ti toglie la possibilità di descrivere quello che vuoi dire, cioè che vuoi dire, capito? E qualche riga destinata a descrivere quello che sta succedendo al tuo corpo per il profumo che tu hai sentito, che può essere una reazione emotiva, ti senti soffocare, improvvisamente lacrimi, io non lo so che cosa può essere un profumo che penetra un corpo. Ecco, probabilmente se tu lasci andare, invece di attaccarti a una velocizzazione, lasci andare con più lentezza, ottieni quel risultato che diceva prima Enrico, cioè il risultato della donna di Chirinì che viene sbucciata a poco con una descrizione accurata di questa cosa, che quindi poi fa nascere la possibilità di sentire anche dell'altro, ecco. Ecco, questo è un po' un rischio che nei sensi, dato che noi non siamo abituati a ragionare in termini di sensazioni tattili e olfattive, rischiamo qualche volta di fare quelle cose tipo: i suoi occhi erano blu come il mare, ecco, che appunto sono metafore, sono modi di dire facili, che però non è che aggiungono davvero una profonda comunicazione. A parte questo, anche qui già un altro racconto che parte preciso, insomma.
Sentiamo un altro paio di esempi, se ci sono.
Oriente. La banda nera reprimeva sugli occhi, la testa dolorante le pulsava come una vescica. Era distesa su un pavimento di linoleum. Prova a stirare le gambe, ma si accorse che anche le caviglie erano legate l'una all'altra. L'odore che aspirava però le parlava di Oriente, di oli e incensi bruciati dalla fiamma, di carni morbide unte dagli unguenti. Non ricordava nulla, se non quella cabina dove era entrata a provarsi la maglietta, poi un dolore alla nuca, accecante come un lampo, e il buio. Dove si trovava? Che aveva interesse a fare una cosa simile a lei, una studentessa che si stava godendo il suo Erasmus in quella cittadina spagnola, dopo aver tanto brigato per entrare nel programma di scambi europei? Sentì un acciottolio di stoviglie e l'odore speziato si fece più forte. Chissà, forse era nel retro di una cucina, un ristorante magari. Uno di quei ristoranti arabi la cui insegna aveva colto passeggiando per le vie delle calles della città. Anche la benda aveva quell'odore, si rannicchiò in posizione fetale per cercare di toccare con le dita il nodo delle caviglie, e la sua pelle, se ne accorse toccando i polpacci, era unta di qualcosa di grasso che emanava quell'odore forte, speziato, conturbante.
Allora, intanto direi che mi piace molto questa... per dare l'indeterminatezza, la perdita, lo smarrimento geografico, dove sono, dove mi trovo, sto in un luogo altro, quindi sono stata rapita, trascinata altrove, Oriente, cioè dare come definizione di un odore, di un profumo, Oriente, in questo caso è preciso nella sua indeterminatezza, cioè il personaggio presuppone insomma che quel giro di spezie possano significare qualcosa. Da lì comincia una ricerca che ci coinvolge, perché appunto noi con Oriente cominciamo, ogni lettore inizia a immaginare il suo di Oriente, e quindi è un avvicinamento. Già l'autore con questa invenzione si è garantito, se prosegue lì su quel solco, un certo numero di sviluppo drammaturgico. Anche qui sono rientrate un po' di informazioni, come nell'altro incipit dell'Erasmus e tutte le altre cose che, devo dire, spoetizzano, tolgono molto a quell'Oriente, insomma, così bello all'inizio. Però ecco, è una dimensione, tra l'altro, metà tra leggende metropolitane, che si dice quando uno va a provarsi i vestiti magari in un negozio, poi alla fine l'addormento non lo porto appunto in Oriente. E, però ecco, questo gioco un po' leggendario mi pare che funziona.
Sì, devo dire anch'io, quando ha detto dell'Erasmus, pensavo, ma perché non c'entra niente l'Erasmus qua? Perché in effetti io credo che il personaggio, anche quando è in terza persona, è lui in quel momento che conta. Ora io penso che una persona che sta addirittura rapita, bendata e è legata, no? A tutto pensa tranne che all'Erasmus. E quindi anche noi non ci pensiamo, perciò se tu introduci questa spiegazione così velocemente, così subito dentro quella situazione, da una parte abbassi la tensione nostra, perché come dire, concretizzi, e poi ti allontani dal personaggio, il quale in quel momento a tutto pensa probabilmente tranne che all'Erasmus e al fatto che ha brigato per entrare nell'Erasmus. Mentre trovo anch'io divertente questa cosa dell'Oriente, è ancora di più divertente il fatto che tu poi lo leghi in realtà con un posto che non è orientale, perché lei si trova in Spagna, dove sta? Che sì, che sa anche di Oriente la Spagna ovviamente, ma che non è proprio in Oriente, quindi oltretutto aggiungi un elemento in più di interesse. Poi mi piace questa idea delle sue caviglie che sono unte, no? Non so come lei faccia capire che sì, no, non riesco, il fatto che siano unte lo capisco, lei poi sente l'unto e poi anche si avvicina le dita. Quindi lei sta tutta unta di unguento orientale. Beh, insomma, pare interessante la cosa. Grazie di essere venuti.
Grazie, allora, alla prossima settimana con la vista e l'udito.
Va bene.